Forse non ci abbiamo mai fatto caso, ma è incredibile quanti cani facciano la loro comparsa nella storia dell'arte occidentale. Cani il più delle volte senza nome, presenze silenziose e attente accanto a cavalieri e dame, cani vigili o cani dormienti, ma comunque sempre pienamente presenti al momento, alla nuda vita, potremmo dire, a ciò che accade. L'animale è tutto nello sguardo volto all'aperto, nello spazio immenso che trascende il tempo, come scrive Rilke nell'ottava delle Elegie duinesi, e dove noi vediamo il futuro, lui vede invece il tutto, e in quel tutto se stesso è salvo sempre. Und wo wir Zukunft sehen, dort sieht es alles und sich in allem ungeheilt für immer. Si capisce bene come i cani possano essere immaginati quindi come legati al tempo, il tempo della vita, il tempo che ci costituisce e di cui perdiamo il senso, presi come siamo dalla frenesia di produrre, dall'impazienza di avere, di conquistare. I cani possono essere immaginati come icone della pazienza, questa virtù così inattuale perché presume una sorta di passività, di abbandono, implicata nell'etimo stesso di patior, che rimanda alla sopportazione, all'esposizione a una situazione che non dipende da noi. E invece noi siamo abituati a considerarci padroni del tempo, padroni del mondo, soggetti che guardano dall'esterno il mondo presumendo di averne il controllo. Ecco che riflettere sulla pazienza come umile presenza qui e ora, come pienezza dell'essere e come attenzione all'altro, potrebbe fare molto bene a noi, presuntuosi animali umani, frettolosi e impazienti. E ci aiuterebbe magari anche ad abbattere quelle barriere speciste che ergiamo per differenziarci dagli altri animali, i quali, come scriveva il grande biblista Paolo De Benedetti, ci offrono una grande opportunità per trasformarci ed evolverci e la possibilità di ricomporre un mondo comune. Ciò potrà avvenire soltanto insieme a loro, considerandoli come Tobia, compagni di viaggio. Non a caso il compagno di viaggio di Tobia, dal libro biblico di Tobia, oltre all'angelo, era un cane. A queste riflessioni ci ha portato un interessante e necessario, direi, saggio filosofico di Andrea Tagliapietra, appena uscito da Donzelli e intitolato I cani del tempo, filosofia e icone della pazienza. Andrea Tagliapietra, professore ordinario di storia della filosofia, insegna all'Università San Raffaele di Milano. È lui il nostro ospite, che ringrazio, e le chiedo per cominciare, professore, di spiegarci questo collegamento tra i cani e la pazienza.
Diciamo, il problema di parlare di una virtù così inattuale, anche minore in qualche misura, era quello di ripetere alcuni stilemmi che si sono susseguiti nel corso della cultura occidentale, cioè l'associazione alla pazienza con alcune attitudini delle grandi virtù, quindi il coraggio da una parte, quindi un coraggio negativo, un coraggio di resistenza, oppure, che ne so, la speranza. Ma questo appunto non ci portava oltre il fatto che la pazienza, ritenuta virtù minore, oggi diventava qualcosa di inattuale. In realtà appunto bisognava agganciare la pazienza a qualcosa che ci accomuna all'orizzonte più generale dei viventi, cioè il fatto di avere un corpo e il fatto di essere soggetti al tempo, non decidere il nostro tempo ma di esserne soggetti. E quale miglior occasione che quell'animale che convive più intimamente con noi, il cane, e che ha una particolare modalità di espressione con cui noi familiarizziamo da millenni e che quindi siamo in grado anche di riprodurre nelle tele, nelle opere d'arte che così abbondantemente accompagnano l'avventura della nostra cultura. Quindi il cane è come un operatore al di fuori della soggettività e della, diciamo, intenzionalità della mente umana, di quella concezione del tempo che non passa attraverso i simboli spaziali, l'orologio, la misura, eccetera, ma che noi sentiamo. Quindi noi come i cani sentiamo il tempo. Quindi l'idea parte da questa associazione, ma poi viene, come dire, confermata dalla abbondantissima produzione dell'arte occidentale che ricorrentemente raffigura il cane e molto spesso lo raffigura in atteggiamenti che manifestano questa dimensione della temporalità. Quindi la pazienza, ma poi appunto si fa anche appello all'esperienza personale. Chi ha avuto un cane può ricordare o evocare l'esperienza appunto della comune percezione del tempo nel momento in cui appunto il cane lo trasmette senza bisogno di concetti.
Sì, e i cani proprio come icone della presenza qui e ora, della pienezza dell'essere in un certo senso. E lei scrive che è nella rappresentazione degli animali, quindi lei ha appena detto i cani sono molto presenti nella storia dell'arte occidentale, lei scrive che dopo il cavallo il cane è l'animale più rappresentato, e lei scrive è nella rappresentazione degli animali che trova espressione quell'intratemporalità del corpo vivente, esposto e vulnerabile. Il tempo sentito si deposita nell'icona del corpo animale. Quindi le chiederei di tornare proprio su questo concetto del tempo che noi siamo, il tempo che sentiamo su di noi, non il tempo, diciamo, esterno, misurabile del mondo.
Certo, una delle percezioni più quotidiane, potremmo dire, è quello del tempo che ci sfugge, il tempo non lo possediamo, il tempo siamo sempre in ritardo rispetto al tempo che vorremmo essere. Tutto questo è chiaramente una proiezione mentale e sociale. In realtà noi sappiamo bene, per esempio, quando ci ammaliamo, che il nostro corpo ha un suo tempo, che è il tempo della convalescenza, della guarigione, che confligge con tutte le nostre volontà di essere qui piuttosto che lì. Questa scissione ci consente di comprendere che il tempo che noi misuriamo, il tempo sociale, il tempo degli orologi, il tempo che è scandito fuori e che, secondo una lunghissima tradizione che sale alla nascita della filosofia greca, è il tempo che fugge, il tempus fugit, no? Ecco, è un tempo che non è in realtà il tempo con cui facciamo i conti, perché il tempo con cui facciamo i conti è quello che siamo dal punto di vista della nostra esistenza. Noi, la nostra esistenza è temporale e più viviamo, più in qualche modo il tempo ci sostanzia, ci forma, quindi non ci scappa, siamo noi il tempo, e questo essere noi il tempo può essere richiamato laddove appunto, come per esempio nell'icona del cane, noi possiamo cogliere con anche una forma di evidente pateticità, no? La dimensione di quel tempo che appartiene alla nostra esperienza e che appunto è difficile esprimere linguisticamente, perché il linguaggio è sociale, il linguaggio è ovviamente qualcosa che noi proiettiamo al di fuori e quindi appunto scandisce gli obblighi sociali, eccetera, eccetera. Ma in realtà appunto noi dobbiamo essere consapevoli che il tempo ci appartiene, che anzi non c'è cosa che ci appartenga di più del tempo. Se noi facciamo questa piccola rivoluzione, che tra l'altro appunto confligge ovviamente con la vita contemporanea, ma questo non significa che non possa essere un punto di resistenza, noi cominciamo a comprendere, appunto, a pazientare, a non lasciarsi trascinare dalle accelerazioni impossibili della vita quotidiana e invece ad assaporare ciò che già abbiamo. La pazienza in fondo è questa, e tra l'altro appunto la pazienza è in questo una dimensione perfettamente sociale, ovviamente di una nuova socialità, quella socialità che abbiamo perso, perché la pazienza vuol dire anche riuscire a essere se stessi ascoltando gli altri, cosa che appunto la disponibilità nei confronti degli altri. L'altro punto, la pazienza, è appunto l'attenzione. Pensiamo a quanto la nostra vita quotidiana è vittima di continua distrazione. La distrazione ci proietta al di là di quello che in quel momento stiamo vivendo. Ebbene, questo è appunto un esempio dell'alienazione tipica a cui la pazienza pone rimedio. Quindi in questo senso pazienza ha questa grande virtù che ci mette in sintonia, tra l'altro, con l'ambiente, con il mondo, con gli altri viventi. Il punto è che in questo modo, non passando per le vecchie, diciamo, genealogie della virtù, come appunto giustizia piuttosto che speranza, il rapporto della pazienza con le virtù maggiori, che però appunto sono collegate a visioni teologiche, a visioni, diciamo, intellettualistiche, le quali poi tra l'altro si traducono nel mondo contemporaneo in quello che stiamo vivendo, e invece ritornando a questo fondamento della pazienza, che è il tempo che siamo, possiamo rendere un servizio al nostro riappropriarci della pazienza e quindi non essere nostalgici nei confronti di chissà quale epoca in cui eravamo più pazienti, ma renderci conto che non possiamo non esserlo, e questo è il punto.
Pazienza come tempo che siamo, lei lo ha detto, nella cultura diciamo comunque anche cristiana la pazienza anche etimologicamente è legata alla sopportazione, quindi questo ci porta un po' in un'altra direzione invece.
La questione della pazienza come sopportazione nel cristianesimo poi conduce a posizioni, potremmo dire, di rassegnazione, un orientamento quietista nei confronti dell'esistenza. In realtà questa è semplicemente una distorsione, potremmo dire, di un atteggiamento della pazienza. Nel cristianesimo questo è avvenuto perché soprattutto col Nuovo Testamento la speranza ha preso il sopravvento rispetto alla pazienza. La pazienza è il poter attendere e vivere il tempo dell'attesa come un tempo, diciamo, pieno. Nel cristianesimo in realtà la speranza e la proiezione nella visione, diciamo, escatologica finale, diciamo così, della salvezza ha portato a sottolineare di più la speranza rispetto alla pazienza. Questo avviene anche in maniera evidente con delle traduzioni dal testo ebraico al greco che spostano dalla pazienza alla speranza i termini, e questo appunto mortifica la pazienza, perché in certo modo la pazienza non è un atteggiamento costante e tutto sommato autosufficiente, ma viene sottoposta e subordinata alla speranza. Di conseguenza la pazienza è aspettarsi qualcosa, e invece nel libro si sostiene fortemente che la pazienza è collegata all'attesa, intesa non come aspettare qualcosa, che ne so, io vado alla stazione, aspetto il treno, no? Ecco, l'attesa è appunto quella disposizione in cui noi stiamo attenti alle cose, cioè quando noi ci atteggiamo nei confronti del mondo come qualcosa da cui può arrivare qualcosa ma non sappiamo che cosa, siamo attenti. Infatti siamo attenti quando non sappiamo da che parte ci può arrivare, per esempio, un pericolo o invece un beneficio. Il problema è che invece se aspettiamo focalizziamo le cose, e se questo beneficio non arriva ci preoccupiamo e anzi diciamo è in ritardo, eccetera, così. Quella, l'aspettativa non è la dimensione corretta della pazienza, e qui potremmo dire sta la grande distinzione tra l'ebraismo come, potremmo dire, modo di vita della pazienza, e poi invece il cristianesimo che ha trasformato questa pazienza che aveva le sue radici, perché le radici del cristianesimo sono ebraiche, in speranza, ma appunto in questo modo l'ha trasformata in aspettativa. E questa aspettativa, fin tanto che la società è stata cristiana, è stata poi proiettata in dei simboli concreti e ha mantenuto un orizzonte di senso. Ora che appunto la società si è secolarizzata, vediamo sempre più spesso che questa pazienza come aspettativa si traduce appunto in frustrazione e oppure in quella proiezione di una aspettativa di progresso che poi viene sempre disillusa, perché il progresso è una trappola. Da un certo punto di vista si spera di fare dei progressi, poi ogni volta che si raggiunge un progresso, come diceva Kant, si scopre che è semplicemente qualcosa di peggio rispetto a quello che potremmo avere, no? E quindi è un rilancio continuo, e là dove appunto non c'è una dimensione trascendente perché la società è secolarizzata, la società progressista si scopre prima o poi tremendamente esposta, e non è un caso che noi si stia vivendo una fase in cui il mito del progresso che ha animato buona parte della modernità nel suo, diciamo, una fase centrale, si è trasformato in un mito della sicurezza, no? Cioè noi sostituiamo l'aspettativa, che appunto però è sempre più precaria, con una richiesta di essere più sicuri almeno di quello che c'è, no? Ed è esattamente questo slittamento che caratterizza la modernità che abbiamo alle spalle da quello che stiamo vivendo adesso. Quindi in questo senso il cristianesimo in qualche modo ha orientato in aspettativa quello che invece era un atteggiamento di attesa. Il Messia può arrivare in ogni momento, no? Si dice ogni attimo è la porticina da cui può entrare il Messia, in una visione invece escatologica con il giorno del giudizio, eccetera. Si pensi quanto questo incide anche in una quotidianità terribile come quella attuale, in cui qualsiasi, la bomba atomica, l'Armageddon, la cosa, insomma, cioè la visione apocalittica, che è appunto la conseguenza di questa, diciamo, proiezione di una fine della storia, una fine del mondo. L'aspettativa è qualcosa che drammatizza e in qualche modo sospende, tanto più che non c'è più questa dimensione. Una volta la fine del mondo per un cristiano era anche il giudizio e quindi la Gerusalemme celeste che scende in terra, adesso in realtà c'è soltanto il pensiero della catastrofe.
E invece l'animale non umano ci insegna la presenza, questa attenzione, questo essere tutto qui, in tutti i suoi atti, che lei cita John Dewey, dove dice appunto l'animale vivente è pienamente presente, tutto qui, in tutti i suoi atti. Tornando ai cani, allora il suo saggio è anche un meraviglioso excursus tra le opere d'arte che hanno dei cani, che presentano dei cani, purtroppo siamo alla radio quindi non possiamo farle vedere. E poi lei ci parla però anche di cani importanti nella storia della letteratura, della religione, della filosofia. Molto bello il capitolo su Argo che aspetta Ulisse. La pazienza di Argo è una pazienza affettiva, e lei dice l'emblema della cura del mondo, questo cane che aspetta il suo padrone e muore non appena lo vede, mentre quella di Ulisse non è la stessa pazienza. Lei dice quella di Ulisse è una pazienza tattica, una pazienza strategica, per esempio si contiene la sua rabbia contro i proci per poterli poi uccidere meglio.
Certo, lì la questione è che sappiamo che la nostra cultura è figlia della Grecia e della grande cultura classica e dall'altra parte della cultura ebraico-cristiana. Quindi anche in queste due tradizioni ci sono due cani emblematici che poi diventano anche soggetto di un sacco di opere d'arte. Argo è il cane che attende, nel senso appunto di quell'attesa che è statica. In fin dei conti Argo sta tutta la sua vita nella reggia di Itaca e addirittura riesce a vedere il suo padrone tornare quando sta dopo 20 anni attraversando gli ultimi giorni della sua vita su questo cumulo di sterco, no? Dà l'idea proprio di questa permanenza, di questo stare, di questa pazienza statica, no? E Ulisse fa lo stesso dal punto di vista tattico. Se si pensa alle gesta di Ulisse, il fatto di trattenere la vendetta in modo da poter trovare il momento opportuno, ma anche quello di nascondersi dentro il cavallo per poter entrare dentro la città da espugnare, cioè sono sempre dei movimenti in cui la pazienza si mostra tatticamente come un contenimento, quasi un trattenere la reazione per poterla rendere più efficace. Invece appunto Argo attende nel senso puro del termine, tanto da porsi proprio sul limite della casa, sulla soglia, sull'ingresso.
Abbiamo parlato quindi di questa bellissima figura del cane Argo, della cultura classica, e altro avviene nella cultura ebraico-cristiana, quindi l'altro cane a cui lei ci stava accennando, il cane senza nome di Tobia, dal libro biblico di Tobia.
Altro avviene nella tradizione invece ebraico-cristiana, laddove sono soffermato, c'è il cane di Tobia che in realtà invece mostra una pazienza dinamica, perché appunto il cane di Tobia accompagna. Noi appunto possiamo conoscere i nostri cani e vedere i cani, i grandi cani simbolici della nostra cultura in questi due movimenti, il cane che attende, il cane che fa la guardia, il cane che aspetta, e dall'altra parte invece il cane che accompagna, il cane che sta a fianco e che custodisce e riporta a casa, perché appunto il cane di Tobia accompagna il giovane Tobia nel viaggio per recuperare questo credito e tornare, diciamo, dai genitori e dal padre cieco. E lo risana, ecco, c'è questo elemento invece del cane come potremmo dire custode immanente, che tra l'altro nella tradizione è collegato appunto a questa funzione di custodia, potremmo dire terrena, rispetto a quella dell'arcangelo che invece accompagna Tobia dal punto di vista trascendente, diremmo, no? Ecco, quindi sono queste due modalità che poi hanno una rappresentazione abbondantissima nella storia dell'arte. Questa appunto serve a evidenziare due dimensioni della pazienza: una appunto che sta, che sa stare, un'altra che appunto è inquieta e cerca, ma appunto poi alla fine trova e torna presso di sé. Insomma, sono due momenti. La tradizione greca preferisce e sottolinea quella statica, e questo lo si può vedere appunto da tanti elementi di quella cultura e anche dalla filosofia che forse più si avvicina alla figura del cane, persino nel nome, i cinici, no? Che appunto testimoniano nella città questo elemento appunto di stare con il minimo indispensabile, potremmo dire una sorta di pazienza anarchica dello stare, e dall'altro invece appunto questa pazienza che rimane inquieta perché è esposta, perché si espone all'alterità, alla prossimità, e in qualche modo appunto si apre verso quegli elementi, potremmo dire, della compassione, che sono tipici della prima ebraica, poi cristiana, cultura della prossimità, del prossimo, no?
E con questa idea di pazienza come cura del prossimo e con queste due meravigliose figure di cani, Argo, il cane di Ulisse, e il cane senza nome di Tobia, concludiamo la nostra intervista ad Andrea Tagliapietra sul suo volume intitolato I cani del tempo, filosofia e icone della pazienza. Un volume che, ricordo, è anche un excursus tra le opere d'arte nella storia proprio dell'arte occidentale, che hanno raffigurato dei cani. I cani del tempo, filosofia e icone della pazienza, di Andrea Tagliapietra, è edito da Donzelli.